Laser.
Non dici sti mori?
Ma quella di.
Vivo in un villaggio qui vicino, sono venuta a prendere gli aiuti umanitari. Ho perso 3 figli in questi 20 anni, l'ultimo proprio recentemente. Adesso vivo in una baracca con 5 bambini, sono i figli dei miei figli e spesso non so cosa dar loro da mangiare. Hanno bombardato le nostre case, distrutto tutto. Siamo stati costretti a lasciare ogni cosa e spostarci qui, ma qui non abbiamo più niente.
C'è una tenda sulla strada verso Spinboldak. La famiglia che la abita si è messa in marcia prima del sorgere del sole e ora compare e scompare nelle nuvole di polvere sollevate dal vento. A poche miglia dal confine con il Pakistan, subito prima di un ultimo checkpoint su cui si agita la bandiera talebana, centinaia di uomini, donne e bambini che l'hanno preceduta attendono in una conca naturale circondata da antiche rocce masticate dal tempo. Sono tutti qui per lo stesso motivo, la fame. Con il passare delle ore, la pressione esercitata dalla folla che preme verso il magazzino dei viveri aumenta, mentre un pugno di talebani, con le armi in spalla, cerca di contenerla. Pochi riescono a conquistarsi un sacco di miglio. Non basta, dicono i loro volti scavati. Ma in questa disperata lotta per la sopravvivenza, in uno degli inverni più duri a memoria d'uomo, una manciata di miglio fa la differenza tra la vita e la morte. Il blocco dei fondi afghani, congelati nelle banche americane dalla proclamazione dell'Emirato, rischia di provocare una delle peggiori carestie al mondo. Le prime vittime le incontriamo negli ospedali di Kabul. Hanno il volto disperato delle madri che accarezzano i propri figli prima che la fame e l'assenza di medicinali se li portino via per sempre. Le conseguenze sono potenzialmente disastrose, non solo sul piano umanitario. Secondo Nur Ahmad Sayed, capo dell'ufficio informazione e comunicazione di Kandahar, a trarre vantaggio da questa crisi è soprattutto lo Stato islamico.
Se la comunità internazionale seguirà gli Stati Uniti in questa follia, l'Afghanistan ricadrà di nuovo in una guerra e la situazione sarà ancora peggiore di quella che vedete ora. E se la situazione peggiora qui, il problema non sarà solo nostro, ma di tutto il mondo. Quando la situazione nel paese peggiora a livello economico, è possibile che qualche gruppo terroristico provi a comprare le persone più fragili da usare contro il regime, cioè contro di noi. E poi consideri che l'ISIS è un progetto americano. Quando ad esempio c'erano delle battaglie in corso tra noi e i combattenti di Daesh, i droni statunitensi si abbattevano sui nostri riparti, non su quelli dell'ISIS. Eravamo noi il target, non certo quei terroristi. L'ISIS è piena di soldi perché è finanziata dagli Stati Uniti. Io però posso assicurare che la sicurezza in questo momento nel paese è garantita con l'Emirato. Quindi ci impegneremo affinché l'ISIS non sia una minaccia per la nostra gente e affinché dalle frontiere non passino terroristi. I confini sono costantemente presidiati. L'intelligence sta facendo il suo lavoro. Non permetteremo a nessun gruppo terroristico di entrare qui in Afghanistan.
پوره دارت سره دوایی چې اسلامی امارت امنیتی ځواکونه پر ټول هیواد باندې واکمن دي ټول سرحدونه محفوظ دي او دوی به د خپل ولس د خپلې خاورې څخه
Non da oggi i talebani denunciano le responsabilità degli americani nella genesi e nel radicamento dell'ISIS Khorasan, con lo scopo di creare una divisione nel fronte dell'insurrezione islamista, eventualità regolarmente smentita da Washington. Quel che trova conferma sul terreno da numerose fonti è che un numero crescente di agenti dei servizi segreti e unità militari d'élite dell'ex esercito afghano, e in particolare i commando addestrati dagli Stati Uniti, stiano ingrossando le file del Daesh, aumentandone considerevolmente le capacità operative e di intelligence. Una scelta dettata da esigenze di sopravvivenza. Nonostante le promesse di un'amnistia generale, la caccia ai membri delle ex forze di sicurezza sarebbe iniziata subito dopo la caduta del governo Ghani, con convocazioni, perquisizioni, omicidi mirati, sparizioni forzate, e non sarebbe mai cessata. La strategia di radicamento ed espansione applicata dall'ISIS Khorasan in Afghanistan, ampiamente collaudata da altri gruppi affiliati al Daesh non solo in Medio Oriente, ma anche nel Sahel, prevede infatti un supporto tangibile in denaro e protezione per tutti coloro che sono disposti a combattere sotto la sua bandiera. Per centinaia di migliaia di persone che oggi temono per la propria vita, l'ISIS Khorasan rappresenterebbe l'ultimo rifugio possibile. Non offre solo protezione dai talebani, ma anche tutto ciò che è necessario per sopravvivere in un paese in cui è diventato troppo facile morire.
Pattugliamo il territorio 24 ore su 24, quindi anche di notte. L'obiettivo principale delle pattuglie notturne è operare sulle aree di Kandahar più pericolose, più problematiche a livello di incidenti o questioni che riguardano la sicurezza. Insomma, cerchiamo di mantenere sempre una presenza costante sulla città per controllarla al meglio. In questo momento ci troviamo nel cuore del 10° distretto di Kandahar e ci stiamo muovendo verso il 12° distretto. Da lì raggiungeremo il distretto 4 e poi il distretto 1. Dall'1 andremo al 5. In quell'angolo della città faremo un giro più approfondito. Abbiamo un'intelligence molto forte, che lavora costantemente in tutta la città. Ogni qualvolta che ci troviamo di fronte a una persona sospetta, quindi, quest'ultima viene stoppata e scatta un interrogatorio approfondito. Se non troviamo niente, lo rilasciamo. Altrimenti viene bloccato e continueranno le indagini su di lui. Abbiamo diversi gruppi operativi, quello dell'intelligence e quelli di polizia, tipo questo. Quindi se l'intelligence ci dice che sul territorio ci sono dei sospetti ISIS, ci organizziamo rapidamente e andiamo sul posto indicato con quanti più mujahideen e quante più armi possibile per scovare i nemici e riportare il territorio sotto il nostro controllo.
Nonostante il continuo e capillare controllo del territorio, i distretti più periferici di Kandahar, epicentro del potere talebano, sono costantemente minacciati da operazioni fulminee di guerriglia, che lasciano sul terreno poche vittime, ma garantiscono il perdurare di una instabilità capace di logorare il governo talebano, che non sembra ad oggi in grado di offrire alla popolazione risposte convincenti per quanto basi la sua legittimazione proprio sulla speranza di una sicurezza troppo a lungo dimenticata. Attentati suicidi continuano a scuotere la capitale e non solo. Gli attacchi a Kunduz, Herat, Jalalabad, Kandahar confermano la capacità dell'ISIS Khorasan di imporre la sua strategia della tensione nell'intero paese. Ma a fronte di questa evidenza, la risposta delle autorità talebane resta, in fondo, sempre la stessa: negare, sminuire la portata della minaccia, in qualche caso riderne. Abbiamo sconfitto l'Unione Sovietica, abbiamo sconfitto gli Stati Uniti e i loro alleati. Come può lo Stato Islamico rappresentare una minaccia per i nostri mujahideen? Forse. Ma resta il fatto che per incontrare il portavoce del Ministero dell'Interno, Qadi Sayed Costi, È necessario percorrere un labirinto circondato da muri antiesplosione, alti oltre 3 metri, che si snoda come un cavo elettrico interrotto da almeno 6 checkpoint presidiati dalle forze speciali talebane, da Airport Road fino all'edificio governativo.
Alcuni dei nostri nemici cercano di mostrare che l'Emirato Islamico è debole. Lo Stato Islamico, per noi, non è un grosso problema. Sono i media a descriverlo come tale. I nostri combattenti, i nostri mujahideen talebani, possono tenerlo sotto controllo. Possiamo garantire agli americani e al mondo intero che l'Afghanistan non vuole rappresentare un rischio per la sicurezza di nessuno. Lo Stato Islamico, qui, rappresenta un rischio minimo per l'Afghanistan, quindi non può rappresentare un rischio serio per il resto del mondo. Non ci sono pericoli per voi o per altri in città. Ci sono stati solo 3 casi, 2 crimini comuni e un attentato alla sicurezza nelle ultime 24 ore, mentre prima erano molti di più. La popolazione può sentirsi sicura, è tutto sotto controllo. Non ci sono rischi di una guerra civile in Afghanistan. Quella che è appena finita non è stata una guerra civile, ma una guerra contro eserciti invasori. Abbiamo qualche problema, ma stiamo cercando di risolverlo.
È quasi 1 di pomeriggio a Kandahar. Oltre 3.000 fedeli sciiti affollano la moschea di Fatima per la preghiera del venerdì. È il 15 ottobre. Dall'attentato suicida alla moschea sciita di Kunduz, che ha provocato la morte di 46 persone, è trascorsa solo una settimana. Eppure, la guardia armata che controlla l'accesso al cancello principale chiacchiera amabilmente con 2 persone. Seduta, tiene il Kalashnikov in grembo. Un conto sono Kabul, Kunduz, Kunar, ma qui a Kandahar, nel cuore del potere talebano, nessuno si aspetta niente di simile. Il quartiere è tranquillo. Le telecamere di sorveglianza inquadrano pochi passanti, camminano lenti nel viale semideserto. Ma 2 di loro, all'improvviso, aumentano il passo, si avvicinano all'entrata. A pochi metri dal cancello, estraggono le armi, fanno fuoco. La guardia tenta di mettere il colpo in canna, ma è sopraffatta. Si solleva dalla sedia e tenta di sottrarsi all'ingaggio per poter rispondere. Poi le telecamere inquadrano altri 2 aggressori. 2 di loro riescono a entrare, si fanno esplodere. Il bilancio è tremendo. 65 morti, oltre 70 feriti. Non avremmo mai pensato che sarebbe successo a Kandahar. Nessuno ci ha avvertito di alcuna minaccia. Se tutti e 4 fossero riusciti a entrare, sarebbe stato devastante, dice Said, responsabile della moschea. La strage, rivendicata successivamente dall'ISIS Khorasan, costringe i talebani a restituire le armi sottratte agli sciiti perché possano difendersi da ulteriori attacchi e ad ammettere che il problema esiste e non è da sottovalutare. Murtaza Kali, portavoce della moschea sciita di Kandahar, ci descrive la situazione.
La dissoluzione del governo precedente e l'attuale mancanza di strutture dell'Emirato Islamico permettono non solo allo Stato Islamico, ma anche ad altri gruppi terroristici di condurre attacchi anche fuori dal paese. Il riconoscimento del governo talebano da parte della comunità internazionale permetterebbe di aumentare la capacità dei talebani e di adottare strategie comuni per fronteggiare il rischio rappresentato dal Daesh. Dopo l'attentato alla moschea di Kandahar, il Consiglio degli sciiti afghani ha assunto alcune determinazioni riguardo alla protezione della moschea e chiesto maggiore supporto ai talebani per la messa in sicurezza di tutte le moschee sciite nel paese. La moschea di Kandahar è la più grande, ma ce ne sono altre 48 in varie città e, considerando anche quelle nei distretti, sono 72 in tutto l'Afghanistan. Non c'è mai stato, nei secoli, un attacco a una moschea sciita. Non è mai accaduta una cosa simile. Nemmeno i talebani riescono a credere che sia successo. Così come è successo con Al-Qaeda, se la comunità internazionale ignorerà lo Stato islamico in Afghanistan, presto sarà in grado di colpire l'Europa e gli Stati Uniti. Lottare contro il Daesh dovrebbe essere una sfida comune, non solo dell'Afghanistan.
سی پیش اول اینو چی تر دانه نپولی با مجد اگر کم پیشی تر او سپولی نویلی دلی
40 anni di guerra non hanno risparmiato nessuno in Afghanistan. Tutti, senza esclusioni, hanno subito perdite, lutti, hanno assistito o vissuto direttamente gli effetti di bombardamenti, violenze indiscriminate, stragi. Almeno una persona su due, secondo lo psichiatra Zalmai Sinwari, soffre di problemi mentali cronici dovuti ai traumi subiti, ma altri stimano che la percentuale sia ben più alta, intorno all'80%. Se a Kabul, Herat, in altre zone urbanizzate è almeno possibile chiedere e ricevere un minimo di assistenza, la maggior parte della popolazione afghana non ha alcun accesso alle cure o vi accede con un ritardo tale da rendere inefficace qualsiasi terapia. Di fatto, secondo vari report, solo il 3% della popolazione riesce ad ottenere assistenza in caso di traumi psichici. Ahmad Wali, quel pomeriggio del 15 ottobre, si trovava nella moschea di Kandahar. Da quel giorno, la strada in cui vive e lavora è vietata a chiunque non sia sciita.
Assalamu alaikum, zman nom chedi Ahmad Wali, aw zakhpala chiyam shpojvish kalanyam, aw zma urur shit sawidi aga ham takriban
Il mio nome è Ahmad Wali, ho 26 anni. Mio fratello, che è stato ucciso, aveva 24 anni e si chiamava Abdullah. Non dimenticherò mai quel giorno. Anche adesso, quando vado alla moschea per pregare, mi tornano in mente i corpi di quelle persone a terra, senza mani, piedi, fatte a pezzi. Eravamo quasi alla fine della preghiera, quando ho visto la gente correre, e quell'uomo che aveva in mano un fucile. Io ho cercato di inseguirlo per fermarlo, ho cercato di prendergli l'arma, ma purtroppo è riuscito a fuggire. Questo è accaduto prima che mio fratello restasse ucciso dall'esplosione. Abbiamo chiuso le porte, ma loro sono riusciti ad entrare da un lato. È stato un momento terribile. Nel momento dell'esplosione il mio corpo è stato sbalzato violentemente contro le porte. Nessuno in quel momento ha capito che cosa stesse succedendo. Stavamo pregando, quando la nostra guardia ci ha detto: bloccate quell'uomo, è un attaccante suicida. Abbiamo cercato di fermarlo, ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo mai pensato che qualcuno potesse farci questo nel nostro luogo di preghiera. Non abbiamo mai fatto nulla contro nessuno.
Ah, 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 ah زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی کمک با غیری تو ننگ است یا علی مددی شودی کاری تو عالم با یک اشاره تو با کاری ما چی درنگ است یا علی من